Saluto calorosamente nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Io oggi non ho nulla da dire. Come l'inizio dell'anno è Dio che parla, anche l'ultima parola è Dio che parla. Vorrei un attimo chiedere che il Signore possa bene. Gesù, grazie Signore che possiamo essere sicuri, Signore, che quello che oggi udremo, Signore, leggeremo della Tua parola, Signore, e che sarai Tu, Signore, a parlare, Signore, attraverso lo Spirito. Grazie che possiamo avere questa certezza, grazie che Tu Ti riveli sempre nella nostra vita, Signore, e che parli sempre, Signore, perché Tu vuoi, Signore, sì, salvare l'uomo, Signore, Tu vuoi correggerci, nel nome di Gesù. Oggi è un giorno speciale, miei cari, è il giorno del nostro Signore. E contemporaneamente però è l'ultima domenica di quest'anno, l'anno 2024. Mi ricordo come ha iniziato. Veramente è l'anno più veloce che, almeno mi sembra a me, che sia passato. Non so il perché, però è passato come un batter d'occhio. E quando una cosa va per terminare, tipo l'anno 2024, e uno si vuole ricordare di alcuni eventi di questo anno, che bisogna fare? Semplice. Tirare fuori il cellulare e aprire l'album digitale del 2024 e guardarsi delle foto che abbiamo scattato. Giusto? Prima invece mi ricordo quando i cellulari non avevano la funzione della telecamera o della camera, della fotografia, si tiravano fuori delle album a carta. Non so, non viviamo più questi tempi, però per chi non sa cosa sia, ecco, così sembravano le nostre, almeno sfogliavamo le nostre foto. A volte erano anche grossi, a volte erano pesanti, e mi ricordo come mia famiglia, quando la famiglia si riuniva nei giorni festivi, e questi qua venivano tirati fuori e si guardava e si ricordava dei bei tempi sfogliando l'album, proprio questi giorni di festa come abbiamo trascorso. E così tenevamo presente il passato, davamo un'occhiata al passato. E ovviamente ognuno di noi portava i propri ricordi, i propri pensieri, si gioiva, si piangeva, si ricordava. E oggi voglio invitarvi come famiglia in Cristo a riflettere insieme a me sull'anno 2024. Penso che abbiamo avuto ognuno di noi dei momenti difficili, come anche dei momenti belli. Ma l'album che vi chiedo di aprire non è quello di fotografie e di ricordi del 2024. L'album che vi chiedo di aprire è l'album della nostra condotta dell'anno 2024. Allora, quando parlo di album, intendo dire la nostra condotta. Come ti sei incamminato tu in quest'anno? Il titolo che ho dato al messaggio di oggi, infatti, abbiamo visto, se Marco, ecco, è riflette o riflettete bene sulla vostra condotta, un'occhiata al passato. E il testo base lo troviamo appunto in Ageo 1, verso 1 a 15. Vogliamo leggere insieme il nostro testo. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo, e Zorobabele, figlio di Selittil, governatore di Giuda, e Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti quando questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestiti di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Avete mangiato, voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e le parole del profeta Ageo, e che portava il messaggio che il Signore, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio, il giorno 24 del sesto mese, nel secondo anno del re Dario. Fino a qua il nostro testo. Ci troviamo nell'anno 520 avanti Cristo, una parte del popolo di Israele, dopo essere stato nell'esilo, si ritrova nella propria terra, nella terra propria, nel proprio paese, ormai già da 15 anni. E Dio chiama un profeta in mezzo a loro perché la loro priorità era io e non Dio. Questa è la situazione del popolo nel testo in cui abbiamo appena letto insieme. E Dio mi ha messo in cuore, miei cari, visto che siamo alla fine di quest'anno, di riordinare, dopo aver dato un'occhiata al passato, alla mia condotta spirituale, le mie priorità. E oggi Dio chiede anche a te, riordina le tue priorità dinanzi all'anno nuovo. Ecco la prima cosa che Dio ci chiede a fare questo pomeriggio. Riordina le tue priorità. E nel primo punto vediamo lo zelo umano. Nel verso 6 abbiamo letto: avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Cari fratelli, immaginatevi di avere un'azienda e di essere intenzionato di voler assumere una persona e quindi fare pubblicità. Un ragazzo manda il suo curriculum e tu lo assumi per un mese di prova. Questo giovane è talmente in gamba e sempre occupato per le cose della tua ditta, non per se stesso, ma è sempre occupato per le cose tue, che ovviamente cosa fai? Lo mandi via? No, lo chiami e gli dice: guarda, qui c'è il contratto, firma. Tu devi lavorare per me. Perché? Perché in gamba. Per chi? Per te, per la tua ditta. Magari ci troviamo proprio di fronte a una tale situazione in questo testo. Nel verso 6 abbiamo letto: avete seminato molto. Quindi possiamo dire che questo popolo non era un popolo pigro, non era un popolo che stava a casa, non si interessava, non aveva voglia. Anzi, vi posso assicurare che stiamo parlando di un popolo che si dava proprio da fare. Nel verso 9 leggiamo: voi vi aspettavate molto. Cosa ci fa capire questo? Quando uno si aspetta molto. Come? Guadagno? Anche. Però anche qui vediamo che non parliamo di un popolo disorientato, no? Anzi, vediamo che hanno un orientamento, hanno traguardi, avevano dei piani ed ecco si davano da fare. Come anche noi, no? Abbiamo traguardi, abbiamo piani nella nostra vita. E quando ci sono traguardi e piani, noi ci diamo da fare. Nel verso 9, la seconda parte, leggiamo: ciò che avete portato in casa, queste parole. E anche qui vediamo che non parliamo di un popolo, come ho detto, disorientato, anzi aveva un orientamento, quello di portare il frutto della loro fatica a casa. Secondo me, voglio chiedervi una cosa: chi di voi va a lavorare per portare niente a casa? Cosa vi aspettate dopo aver lavorato? La ricompensa,
la busta paga.
E questo popolo stava lavorando, si dava da fare, aveva un certo orientamento buono. Nel verso 9, ancora, la terza parte, dice: ognuno di voi si dà premura. E questo, miei cari, è il culmine della descrizione del loro impegno. Questo popolo di cui stiamo parlando è un popolo, umanamente parlando, da ammirare. Sapete, noi abbiamo tanti esempi nel giorno di oggi che noi ammiriamo. Io, se parlo con mio figlio Geremia o anche con Giona, loro litigano tra chi è il migliore nel calcio, Messi o Ronaldo. No? Ammirano le persone. Ma perché? Hanno arrivato un qualcosa, hanno raggiunto un traguardo. E anche questi qua, ognuno di voi si premura, dice il testo. E nonostante ciò, miei cari, il testo ci fa capire che qualcosa non va bene. Qualcosa va stolto. La loro motivazione, l'impegno dietro a tutto, fu lo zelo per se stessi. E magari non siamo così in tutti i campi della nostra vita, nel nostro matrimonio, nel campo lavorativo, in chiesa forse, in qualsiasi campo. A volte lo zelo è per noi stessi. Facciamo perché vogliamo soddisfare me e non l'altro. Questi qua avevano lo zelo per la propria casa. Chi ama la casa sua? Alzate le mani, dai, siamo sinceri. Io amo la mia casa e la parte, ancora no, ok, però il Signore ha già un piano per te. Io amo però restare a casa, ritornare a casa. Mi piace andare fuori, però casa, io amo la mia casa. Nel senso, non i mattoni. Intento dire il posto, ok? O anche la famiglia, ovvio. Questi qua avevano lo zelo per i propri traguardi. Lo zelo per se stessi fu più grande anziché per Dio. E miei cari, proprio qui dobbiamo soffermarci un attimo e riflettere insieme, come chiesa, come famiglia. Non stiamo parlando di un popolo che non voleva avere a che fare con Dio. Non parliamo di un popolo che si era costruito degli idoli, vivevano una vita virtuosa. Niente di quello che stavano facendo fu male. apparentemente non stavano peccando. E anche noi tante volte non facciamo delle cose male, non pecchiamo. Volevano semplicemente costruire la propria casa, avere famiglia e occuparsi di essa. Avevano buone intenzioni. Siamo d'accordo? E caro fratello, cara sorella, è possibile che un giorno abbiamo accettato Gesù come Cristo personale Salvatore, come personale Signore nella nostra vita, e viviamo proprio una tale vita. Sei un vero credente, ma hai lo zero per la tua casa e non più per la casa del Signore. Le tue cose sono molto più importanti diventate. Sapete, ogni fine d'anno abbiamo dei nuovi propositi per l'anno nuovo, vero? E la maggior parte dei nostri propositi sono per chi? Per noi stessi. Noi oggi già pensiamo al prossimo anno a noi stessi. Vogliamo essere bravi a scuola? Vogliamo avere un successo sul campo lavorativo? Vogliamo rinnovare la casa? Anche qua? Vogliamo prenderci più tempo per la famiglia? Tutti piani buoni e belli. Abbiamo intenzioni buone, ma è possibile che queste buone intenzioni ci impegnino talmente tanto che non abbiamo più tempo, che non abbiamo più lo zelo per la casa di Dio? Sapete quante volte ho parlato con persone che mi dicono: sì, ma la domenica non ho tempo, sono stanco. Cosa significa questo? Io ho bisogno di riposo. Però Dio vuole darti il riposo della tua anima. E il riposo della tua anima non lo ritrovi a casa. Questi giorni su TikTok ho visto due ragazzi giovani che hanno postato: ecco la nostra seconda macchina, bella macchina, costosa. E visto che ce lo siamo permesso, ed è un riposo per la nostra anima. E io ho detto, io ho scritto ovviamente perché non riuscivo a non scrivere, ho detto: cari amici, mi rallegro che Dio vi ha benedetto, vi abbia benedetto e vi abbia donato un qualcosa dove potete gioire, ma sappiate che il riposo dell'anima non sono le macchine, non sono le case. Il riposo delle anime lo troviamo solo in Gesù Cristo. Solo e unicamente in Gesù Cristo. Dai un'occhiata al passato. Diamo un'occhiata all'anno 2024. Qua. Questo album qua deve rappresentare l'anno 2024 tuo. Dai un'occhiata. Riflettiamo bene sulla nostra condotta. Quanto tempo abbiamo impegnato per le nostre case? Quanto tempo abbiamo impegnato per il Signore? Dove è rimasto lo zero per il Signore? Il fuoco che quando ci siamo convertiti ci consumava. Vi ricordate? Che c'era un tempo dove vi siete convertiti e piangevate. Come oggi Emanuele, no? Ha avuto delle lacrime agli occhi. Perché? Allo zelo per il Signore. Ama il Signore. Dove è rimasto lo zelo per il Signore? Dove è questo fuoco dentro di noi? Possibilmente oggi dobbiamo riordinare le nostre priorità. E forse tu dici: però Dio per me già è al primo posto nella mia vita. Vado in chiesa. Sono all'incontro della preghiera. Vado all'incontro dello studio biblico. Probabilmente servi anche con la tecnica, con la musica, facendo il presidio e tante altre cose in chiesa. Sapete, questo popolo, dopo essere uscito dall'esilo, nella propria terra, hanno iniziato a costruire un altare per Dio e per servirlo. Infatti l'altare è sinonimo per servizio. Ma il loro lavoro nella casa di Dio non l'hanno portato a termine, sapete questo? La casa di Dio non fu portato, cioè il loro lavoro non fu portato a termine. C'era solo l'altare E praticamente c'era solo l'altare dove portare il sacrificio al Signore. E questo gli bastava. Domenica vado al culto e porto il mio sacrificio al Signore. Basta. Questo fu il loro culto per il Signore, portare un sacrificio, servire. Ma il fatto che non hanno mai portato a termine la costruzione della casa di Dio, cosa ci fa capire? Cosa ci fa capire? Ci fa capire, cari fratelli, il loro atteggiamento per le cose. Dobbiamo capire, fratelli e sorelle, che il nostro Dio non è il Dio delle altre religioni. Noi abbiamo un unico Dio. Le altre religioni spesso dimostrano che Dio ha bisogno di te e di me e che noi dobbiamo portare un servizio a Dio, un olocausto, un sacrificio. Dobbiamo renderci però conto che Dio non ha bisogno del tuo sacrificio. Non ha bisogno del mio sacrificio. Lui non ha bisogno di te e non ha bisogno di me. Dobbiamo capire, fratelli, che non basta dire io servo il Signore, perché questi sono tutti aspetti esteriori. Tutti possono venire qua e predicare la parola. Allora dobbiamo porci la domanda, chiederci che senso ha il Tempio, che senso ha la casa del Signore. E va bene, miei cari, la Bibbia stesso ne parla in Esodo 25, verso 8. Dice, essi mi faranno un santuario, cioè l'abitazione di Dio, e io abiterò in mezzo a loro. Allora, in primis, Dio cosa ha voluto con il Tempio nella nostra vita? Che lo serviamo. Lui ha voluto essere in mezzo a noi. Dio, miei cari, non ha bisogno, ripeto, di noi. Lui è autonomo, Lui è sufficiente per se stesso, ma ha la volontà di abitare in mezzo a noi. Non è bello? Dio poteva anche fare senza di noi, poteva cancellarci così, per la nostra disubbidienza. Invece, Lui vuole abitare qua, con te e con me. Ecco perché la casa, ecco perché il Tempio. Ma abitare in mezzo a noi significa anche che vuole avere comunione con te e con me. Significa che vuole godersi lo stare insieme a te, che Dio vuole farsi sentire tra le nostre righe. Questo significa. E quindi il Tempio di Dio non consisteva solo dall'altare dove portare il sacrificio, cioè il servizio, ma consisteva soprattutto da un luogo santo e dal luogo santissimo dove Dio personalmente abitava in mezzo al suo popolo. E questi qua, il luogo santo e santissimo, non l'avevano costruito. Avevano messo solo l'altare, che praticamente si ritrova prima del luogo santo santissimo, prima di entrare lì dentro, fuori praticamente. E si accontentavano con questo. E la domanda che ti faccio oggi, tu ti accontenti di venire in chiesa? Ti accontenti di venire regolarmente agli studi biblici a fare la preghiera? E non hai comunione con Dio? E in un salmo meraviglioso Davide dice, Salmo 27, verso 4, una cosa ho chiesto al Signore, bello, e quello ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. Mio caro, rifletti nella tua vita, nel tuo cuore, cosa senti? Davide ci fa capire i suoi profondi sentimenti per il Signore e lui vuole nient'altro che abitare nella casa di Dio. Sapete cosa significa? Significa che lui volesse abitare tutto il tempo qui dentro. E a volte ho l'impressione che non vediamo l'ora di andare a casa. Tante volte scappiamo tutti i giorni della mia vita. Ma per fare cosa? Perché vuole stare qua? Per contemplare la bellezza del Signore. Fratelli, quando entriamo qui dentro, vedete la bellezza del Signore? O vediamo solo i difetti delle persone o vediamo solo i difetti della musica, o difetti nella preghiera. La bellezza del Signore dobbiamo contemplare e meditare nel suo tempio. Salmo 16, verso 11. Tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioie a sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Questo è vero zelo per il Signore. Un cuore che ricerca la presenza di Dio. Ma il popolo ha solo l'altare, non ha il tempio, e Dio non abita in mezzo a loro perché sono zelanti per la propria casa, mentre la casa di Dio giace in rovina. E quindi vediamo il vero significato di peccato, il vero significato, perché noi pensiamo sempre ai tipici peccati che uno commette sbagliando nei confronti di Dio, no? Tipo rubare, o anche dire delle bugie, omicidio, eccetera, così via. I peccati che noi pensiamo che siano peccati davanti a Dio, e che sono. Ma paradossalmente anche le cose buone agli occhi dell'uomo sono peccato agli occhi di Dio, se sono le cose in cui investiamo la maggior parte del nostro tempo. Se tu investi, non so a quale idea che hai nella tua vita, sia la casa, la macchina, il lavoro, tutto il tuo tempo, allora sei diventato il tuo Dio. E quindi questo è peccato. La mia domanda che ti faccio questo pomeriggio: quali sono i tuoi progetti per il prossimo anno? In cosa vuoi investire tempo? Cosa anela la tua anima di più di ogni altra cosa per l'anno 2025? Ti sei fatto questa domanda, visto che siamo nell'ultima domenica? Se la risposta non è Dio, miei cari, ovvero non è desidero la comunione con Dio, allora probabilmente ti stai affaticando per la tua casa, per i tuoi desideri, per i tuoi pensieri e non per Dio. Miei cari, questo messaggio mi ha colpito personalmente perché mi ha fatto capire che Dio non ha bisogno di una mia donazione. Io non gli posso portare niente a Dio. Ripeto, Dio non ha bisogno di avere una casa sulla terra. Anche questo, Dio non ha bisogno di avere una casa sulla terra. In Ebrei 9:11 leggiamo: ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraversò un tabernacolo. Tabernacolo dall'ebraico significa casa, dimora. Quindi possiamo dire: ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraversò una dimora più grande e più perfetto, non fatto d'uomo, cioè non di questa creazione. Una dimora più grande e più perfetta. E dov'è questa dimora? In cielo. Dio ha il suo tempio, lui ha la sua casa. Lui non deve venire qua perché ha bisogno di casa. Come dicono, er ist nicht obdachlos. Quindi possiamo dire, e voglio passare al secondo punto, che Dio non ha bisogno di una casa sulla terra, ma si compiace di abitare in mezzo al suo popolo. E tutto questo insegnamento che possiamo trarre fuori da questi versi in Ageo, per noi sono da vedere ovviamente spiritualmente. Spiritualmente. Sappiamo che secondo il nuovo patto, cioè il Nuovo Testamento, siamo il Tempio di Dio, e con maggior ragione dobbiamo essere zelanti per la casa di Dio, per il suo tempio. E se abbiamo letto nel verso 4 di Ageo, capitolo 1, mentre il tempio mio giace in rovina, siamo chiamati a riflettere su noi stessi singolarmente, come persona, individuo, perché siamo delle singole pietre, così dice Pietro, dice siamo delle singole pietre viventi, e dobbiamo però anche riflettere su tutta la Chiesa. Perché insieme siamo il Tempio di Dio, insieme. Infatti in nessuna parte del Nuovo Testamento leggiamo che tu sei il Tempio di Dio. O tu. Insieme siamo il Tempio di Dio. Ci avete mai fatto caso? La Bibbia parla e ci insegna che noi siamo insieme il Tempio di Dio. Insieme. Infatti conosciamo il passo in Matteo 18 verso 20, no? Matteo 18 verso 20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Perché? Perché insieme siamo il Tempio di Dio, insieme siamo la sua casa. Quindi un vero credente non può vivere senza la Chiesa. Non può non essere interessato per la Chiesa. Perché insieme il Tempio di Dio e nell'unità sperimentiamo la presenza di Dio. Insieme. Quindi non ci sono scuse. Miei cari, anche per il prossimo anno. Quello che è passato, non possiamo cambiare. Però noi oggi stiamo capendo che noi a casa siamo solo una pietra che appartiene alla casa di Dio. Però solo, sei solo. Invece quanto siamo ben connessi e legati, così leggiamo anche in Efesini, allora siamo la casa di Dio e Dio è in mezzo a noi. Ora cosa succede quando lo zelo dell'uomo, cioè per le cose non buoni, si scontra con lo zelo di Dio? Secondo punto, lo zelo santo. Mi cari, è incredibile come Dio agisce nelle nostre vite, nella tua vita, nella mia vita. Dio non è il tipo che tira fuori Israele dall'esilo portandoli a casa dicendo ora fate quello che volete. Dio non dice adesso che vi ho tirato fuori fate quello che volete. Se tu appartieni a Cristo puoi essere sicuro che se ti sei allontanato da Lui, prima o poi ti riporta sulla via giusta. Lui interviene nella tua vita in un modo di rimettersi Lui stesso al primo posto. Perché solo allora avrà la sua gloria. Allora Dio ha la sua intenzione ed è quella di glorificarsi nella tua vita e nella mia vita. Prima di vedere cosa Dio fa per riavere la sua gloria nella vita di Israele, voglio un attimo leggere insieme a voi in Luca 12, 15 a 21, per fare chiarezza sul fatto quale sia il destino della persona zelante che per se stessa. Qui vediamo un uomo che è abbastanza zelante per se stesso. Poi disse loro, state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé, che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse, questo farò. Demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutti il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia, anima mia, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. E quello che hai... No, scusate, ma Dio gli disse, stolto, questa notte sarà l'anima tua, ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Magari non so se avete mai considerato questo testo, se avete mai riflettuto su questo testo. Anche questo contadino, umanamente parlando, non stava facendo niente di male. No? Non è che stava dietro una persona che la stava minacciando. Non era lì che stava peccando. L'unica cosa male che ha fatto è quello di essere zelante per la propria carne. Quella cosa per l'io, per i propri piaceri, mangiando, bevendo e divertendosi senza prendersi cura della propria anima. Ecco, oggi e domani, non mi interessa. Ma la parola dice, chi accumula tesori per sé non è ricco davanti a Dio. Quindi tutto quello che tu fai, tutto l'impegno che hai per te stesso, per Dio non ha valore. Non ha valore nel momento in cui queste cose diventino priorità nella tua vita. Ma siccome, cari fratelli e care sorelle, Dio ci ha acquistati, sapete che Dio ci ha acquistati, per chi ha accettato Cristo come personale salvatore, posso dirvi che siete stati acquistati. Dio ha pagato un caro prezzo per te e per me. E quindi lo zelo santo di Dio viene su di noi. In Ageo 1, verso 9 a 11, leggiamo: voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina. Mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suo suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Questo zelo, questo è lo zelo di Dio, miei cari. Sapete, io non predico l'Evangelo della prosperità, perché non la credo. Però sono convinto che Dio ci disciplina. Ok? Cioè non vuol dire che oggi fai questo e Dio ti benedirà 10 volte. Non credo a questo. Però io credo e sono convinto che Dio ci disciplina. E questo popolo si affaticava per le proprie case. Portavano soldi, beni e tutto il frutto del loro lavoro, ma non bastava. Non bastava. Non so se conosci tu questa situazione. Forse a volte si passano queste situazioni nella vita, no? Che si fa tanto, però il risultato non c'è. Non c'è. Non è quello che noi ci aspettiamo. È proprio così si sono sentiti questi qua. Facevano. Si impegnavano. Come ho detto prima, erano da ammirare, erano bravi. Ma non bastava. E il motivo fu Dio stesso. Mi cari, tutta la fatica per il loro benestare, Dio con un solo soffio distrugge. Così fa. Per un lavoro che è fatto da 30 anni forse, 20 anni, 10 anni, non lo so, con un soffio. Ma perché? Perché Dio fa queste cose? Che Dio è? Ageo 1, 9, la seconda parte, dice: a motivo della mia casa che è in rovina. Cari fratelli, vi chiedo, la casa di Dio in che condizione è attualmente? Sapete, in 1 Corinzi 6, 19 a 20, Paolo sottolinea il fatto che noi non apparteniamo più a noi. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Tu non ti appartieni più a te stesso, tu appartieni adesso con il suo sangue. Fratelli e sorelle, dato che non apparteniamo più a noi stessi, Dio ha tutto il diritto su te e su di me. Tutto il diritto. E nel popolo di Israele vediamo in che modo Dio disciplina, in che modo Dio riprende i suoi. Se a volte Dio chiude i cieli, a volte Dio chiama la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, eccetera, così via. E anche nel Nuovo Testamento vediamo come Dio è pronto a riprendere a chi ama, a chi lui ama. In Ebrei 12, leggetelo. E Dio si usa della natura, Dio si usa dell'uomo, Dio si usa di tante situazioni nella nostra vita per riavere la sua gloria nella tua vita. Perché se tu gli appartieni e non gli dai più la sua gloria, allora lui viene e se la riprende. E questo a volte fa male. Perché? Perché non apparteniamo più a noi. È perché lui ci ama. Addirittura in 1 Corinzi 11, alcuni dopo aver preso Sì, non l'ho citato qua, non ho messo verso. Alcuni avevano preso intenamente la cena, no? Se vi ricordate. E cosa è successo? Alcuni sono morti. Però non parlo della morte spirituale, parlo della morte carnale. Cioè il castigo di Dio non ha limite. La disciplina di Dio non ha limiti. Possiamo cercare di dire, ma no, no, questo non è Dio, non può essere. No, no, questo è Dio. Dio è amore, Dio è giustizia, Dio disciplina. Lo facciamo noi, con i nostri figli. Perché non dovrebbe Dio stesso farlo con noi stessi? Noi da chi l'abbiamo imparato? Se non da Dio stesso. E a volte il suo amore verso di noi, anche se non possiamo capire, si dimostra nella disciplina chiudendo cieli e terra per il nostro. E noi pensiamo, invece è Dio stesso che chiude, appunto perché vuole benedirti, ma come vuole Lui. L'unica benedizione che troviamo è in Gesù, quando Lui è al primo posto della tua vita. Non quando va a soddisfare tutti i tuoi piaceri. Questo è come il mondo pensa, ma noi siamo figli di Dio. Romani 8, 28, leggiamo. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Tu ami Dio? Amen? I quali sono chiamati secondo il suo disegno. Quale fu il risultato nella vita di Israele dopo aver sentito lo zelo santo di Dio sulla propria vita? Quale fu il risultato? Cosa è successo? Leggiamo in Ageo 1, verso 12. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e le parole del profeta Ageo che portavano il messaggio che il Signore, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Vedo due punti come frutto, come risultato. Primo, che finalmente erano pronti ad ascoltare. Dopodiché il Signore li ha accarezzati. No, ha chiuso i cieli. Non portavano più niente a casa. Dio stesso comandò questo ai cieli e alla terra. Però dopo di questo evento nella loro vita, finalmente erano pronti per ascoltare. E il secondo punto, il popolo ebbe timore del Signore. Timore del Signore, non paura, perché sono due cose differenti, a volte le scambiamo. Avere paura è quando io mi merito una punizione, perché ho combinato dei guai. Ma il timore di Dio è una... Dio interviene nella nostra vita, a volte tragicamente, a volte pesante, affinché riordiniamo le nostre priorità nella nostra vita. E il frutto dell'intervento di Dio è ubbidienza, è timore. E sapete, il problema di tanti credenti è il poco timore davanti a Dio. E per questo a volte ci troviamo proprio nei peccati e non usciamo fuori. Il timore giusto frena una quantità di peccati. Se tu hai timore, tu sai che Dio ti guarda, allora dentro di te non riesci a peccare più. Ma è poco timore, l'avere poco timore significa di non interessarsi dell'opinione di Dio. E la Chiesa però deve avere timore di Dio. Noi non possiamo non interessarsi di Dio e venire qua e servire. Questo non piace al Signore, non è piacevole. Hai voglia di sacrifici. Il giusto timore non ha difficoltà nelle decisioni per Cristo. Il giusto timore mette Gesù, Cristo, al primo posto della sua vita. E io ti chiedo oggi, chi è al primo posto della tua vita? Chi è? Perché allora io saprò, o anche tu lo saprai, da chi hai timore. Se tu dici di avere Cristo al primo posto, allora hai timore di peccare, hai timore di sbagliare. Quante volte parlo con fratelli che mi dicono: Giuseppe, ho paura di sbagliare. Mi chiamano, fratelli mi chiamano e mi dicono: Giuseppe, non so cosa fare. Addirittura un fratello mi chiama anche quando prende scelte di lavoro, o anche quando ogni minimo dettaglio. Perché? Perché vuole essere coerente con la volontà. Tu ti fai delle domande nella tua vita se sei coerente con Dio, se è la volontà di Dio quello che tu fai nella tua vita. Dai un'occhiata all'anno 2024 e riflette bene sulla tua condotta. Ora forse possiamo un po' meglio capire l'invito che vi ho fatto. Sei stata zelante per la tua casa e hai lasciato le cose di Dio in rovina? Oppure sei stato una vera pietra vivente che è posta nel tempio, nella casa di Dio? Questa è la domanda. E anche se sei stato la persona che ha lasciato in rovina la casa di Dio, oggi Dio ti chiama a iniziare a costruire. C'è sempre un inizio. Perché Dio mi ha messo questo in cuore di portare questo messaggio oggi? Perché ci troviamo davanti a un nuovo anno e tanti progetti nel nostro cuore. Tutti noi abbiamo progetti, anche io. Ed è una cosa normale. Ma in tutto ciò non dimentichiamoci mai che la casa di Dio ha priorità. La casa di Dio ha priorità anche la domenica quando c'è il calcio. La casa di Dio ha priorità quando devi andare a un evento o a un compleanno. Mi chiedo, ma proprio la domenica dobbiamo festeggiare? Cosa ha priorità nella tua vita? Voglio concludere tenendoci presente le parole di Dio a Israele prima di aver ricominciato con il loro lavoro, la ricostruzione del Tempio. Dio dice a loro, prima che loro cominciassero, Ageo 1.13, la seconda parte, ecco, io sono con voi. Se noi abbiamo l'atteggiamento giusto nel nuovo anno, quello di in primis incamminarci nella via di Dio e prendere Dio o avere Dio come priorità nella mia vita, allora Dio è con noi. Dio è con te in tutte le tue vie. Ma tu devi anche essere con Dio e per Dio. Ci auguro che il primo proposito per l'anno 2025 sia quello di voler costruire la casa di Dio. E quindi rimango con arrivederci all'anno 2025, Signore ci benedica.